quinta tappa del nostro cammino è ancora guidata da un'altra immagine forte del profeta Geremia, forte anche in rapporto a quel processo di purificazione che è in atto in ciascuno di noi visibilmente in questi giorni. E questa volta l'immagine della cintura di lino messa ai fianchi, immagine che immediatamente rimanda ad una relazione densa di alleanza, come subito il testo ci richiamerà, anzi più esplicitamente ci rimanda a quel dinamismo di aderire a, che è fondativo in un'esperienza di esercizi, come lo era ieri la creta che si affida alle mani del vasaio perché la plasmi con libertà. Ecco, questo è il testo che stamattina guida a riflessione e preghiera. Più esattamente è il capitolo 13, i versetti dall'1 all'11. Prima leggo il testo e poi lo riprendiamo con qualche sottolineatura che abbina al desiderio di comprenderlo meglio, di sentirlo in tutte le sue scansioni, già anche come preludio ad un dialogo di preghiera che poi immediatamente incomincia proprio da subito, perché è testo che parla in maniera plastica e diretta. Leggo. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria. Ma non mi ascoltarono. Testo estremamente incisivo, non una parola di più, non un commento superfluo. Ora lo riprendiamo, sia per ascoltarlo meglio, sia perché subito questo ascolto più pacato ci porta fino alla soglia e inizia a farcela varcare della nostra preghiera. Beh, i primi 7 versetti, lo abbiamo ascoltato, sono scanditi da un ordine e da un'esortazione. L'ordine: compra una cintura e la comprai. E poi ancora: nascondi la cintura e la nascosi. Ancora: prendi la cintura e io la presi. Tutto si snoda quindi nel ritmo dell'obbedienza. Il profeta in questo momento non sa ancora il motivo degli ordini, obbedisce senza capire. E la comprensione gliela dà comunque il Signore. Dal versetto 8 al versetto 10 l'oracolo viene spiegato, ed è qui che la parola affonda nel cuore. La cintura è Giuda, è Gerusalemme, è il mio popolo, è la mia città. Ma adesso loro hanno adorato idoli, mi hanno dimenticato e quindi è diventata inutilizzabile. C'è un abbandono dell'alleanza. Io l'avevo stipulata con voi e con l'aderenza di una cintura ai fianchi del corpo di chi la indossa. Ma voi avete scelto di rifiutare di fidarsi del Signore. E l'idolatria ne è seguita. A differenza del testo precedente, meditato ieri, non c'è il tratto ulteriore dei gesti di disumanità che la lontananza da Dio e l'idolatria germinano e fanno da preludio. Ma quel versetto undicesimo, l'ultimo, questo si conclude con un'affermazione splendida sotto questo profilo, drammatica, e via via sentiremo la necessità di riprenderla per noi, di riprenderla per il cammino della nostra Chiesa, di riprenderla nello sguardo sulla città secolare, dicevamo ieri. Come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io voglio che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria. Ma non mi ascoltarono. Odiamo è ostile, costantemente fedele di Geremia. Si conclude come il racconto del vasaio: come un vasaio così faccio io con voi, e come una cintura io vi dico quanto mi siete cari, voi siete il mio vanto. Utilizza le immagini, ma immagini che lui sta vivendo. Questo è sempre l'aspetto trasversale di tutte le pagine di Geremia. Non parla di altro fuori di sé, parla di qualcosa che sta accadendo e continuamente accade nella sua vita. Questo sentirsi plasmato e riplasmato dalle mani del Signore e sentire che il Signore è cintura che lo cinge ai fianchi, in una alleanza che diventi il più possibile palpabile, sperimentabile. Testo di grandissima pregnanza. E poi ce ne accorgiamo, no? E me lo state rimandando nei dialoghi insieme, ci accorgiamo l'estremo realismo, ma anche la profondità e la immediatezza del linguaggio del profeta. È difficile sottrarsi, soprattutto quando poi siamo dentro un clima come il nostro, in questi giorni di ascolto, di preghiera, di silenzio. È difficile sottrarsi alla impegnatività di una parola come questa, che davvero ti entra dentro e ti interroga ai tuoi livelli più profondi di libertà. Ecco, così l'ascolto ci sembra anche più consolidato, è un testo anche più lineare di altri, non ha parentesi, non ha deviazioni, non ha aspetti ulteriori che siano stati inseriti, è proprio la pagina che si consegna in maniera diretta ed esplicita a chi nella fede la sta ascoltando, perché sa e proclama che è parola di Dio. E allora gradualmente entriamo in quel passaggio che poi è meditatio, dove la parola udita, la parola compresa, comincia ad interrogare noi, a obbligarci ad una domanda: ma che cosa ci dici, Signore, con una parola così? E cosa dici a me? Cosa dici alla tua chiesa di oggi? Cosa dici al tuo popolo? Addirittura ci consideri il tuo vanto, per cui queste parole le hai calibrate, le hai pensate per noi. Siamo il tuo vanto, siamo la tua lode, siamo la tua gloria, siamo il tuo popolo. Questa finale è sorprendente per profondità. Allora, un primo aspetto che ti è immediatamente consegnato e da subito lo avverti e lo avvertiamo, è che l'alleanza, cioè la mutua adesione del popolo a Dio e di Dio al suo popolo, è la volontà, è il progetto di Dio sull'umanità. Adesione come quella di una cintura ai fianchi di un uomo. Quindi è questo che vuoi dalla tua umanità, Signore. E ci accorgiamo che questa parola che Geremia ci porge è già anche eco di una parola ancora più antica, che aveva attraversato l'avventura sorgiva dell'Esodo, il momento in cui è nato il popolo come popolo di Dio, ed è nato dalla determinazione di Dio di ascoltare il grido di dolore del suo popolo schiavo in Egitto. E i testi, quante volte li riascoltiamo, o da Esodo o da Deuteronomio: vi prenderò come il mio popolo e voi sarete il mio Dio, sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, siete un regno di sacerdoti, un sacerdozio legale, una nazione santa. Parole che riecheggiavano come parole sorprendenti nella lunga e faticosa marcia nel deserto da parte di Israele. questa era la ragione della chiamata, il perché di quella liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Non era soltanto un sottrarsi a chi ti limitava la libertà, ma era una sollecitazione ad una appartenenza, ad un radicamento in lui. Quindi la parola di Geremia si fa anche cura di dire qualcosa che oramai germina nel cuore del cammino di fede del popolo di Dio e che assolutamente non va dimenticato, perché è il collante del cammino di questo popolo, anzi è il sentiero, il filo rosso rivelatore della sua effettiva identità, popolo di Dio, perché appartieni a lui, perché sei radicato in lui. Quindi tento di procedere un poco, l'ascolto puntuale della parola ce lo consente. L'alleanza è una mutua adesione, davvero è l'adesione della cintura al corpo della persona, è immagine plastica che immediatamente ci parla, e tra l'altro è un'immagine che sappiamo non è rimasta isolata dentro la tradizione biblica. Adesso non vado a citare, e più d'uno sono i luoghi di riferimento dell'Antico e del Nuovo Testamento. Mi limiterei a quel testo ardito, quasi sorprendente, di Paolo, quando in Prima Corinzi, al capitolo 6, i versetti 15-17, scrive: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò le membra di una prostituta? Non sia mai. O non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Parole incredibili per tanto aspetto. Nel loro realismo e nella profondità di sguardo e per quella libertà di consegna di qualcosa di assolutamente grande e che mai avremmo osato né immaginare né tantomeno pretendere, che l'adesione di Dio a noi e la chiamata a noi di aderire a Lui assumessero questa profondità, questa intensità, questa fisicità quasi carnale, per dire la totalità di un'appartenenza. Immagini davvero che hanno dentro una forza evocativa di linguaggio davvero straordinario. Ma poi, come mi piace suggerirvi di sostare sull'ultimo versetto, quando spiega la ragione per cui ha chiesto al profeta questi gesti simbolici e gliene dice il perché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io voglio che aderisse a me tutta la casa di Israele, tutta la casa di Giuda. E poi, ecco, questi sono i versetti che vorrei affidarvi, quasi tentando ciascuno di dire, perché hanno una plasticità di riferimento e di linguaggio davvero quasi commoventi, perché fossero mio popolo, mio, dice l'appartenenza, mia fama, vuol dire che che noi siamo il suo nome e che io sono il suo nome e che la Chiesa è chiamata ad essere il nome di Dio. Mia lode. Mia lode. Mia gloria. Quindi ciò che è di più caro, essere lode, essere vanto, essere gloria di un altro, vuol dire che tu sei in assoluto il tesoro per l'altro, sei il tesoro. Noi immediatamente avremmo capovolto il nostro parlare con Lui. Sei, Signore, sei Tu il tesoro per noi. Adesso, attraverso la parola del profeta, ci dice che siamo noi il tesoro per Dio. E questa è la sorprendente parola che stamattina scuote, orienta, dice il livello di una chiamata che oramai ci appartiene e che segna indelebilmente la nostra vita e il nostro cammino nella fede. Indelebilmente, perché oramai non si può più tornare indietro da una promessa così, perché questa è comunque l'attesa di Dio e non la muta un'attesa come questa. Rigioca e riplasma una creta non riuscita. Vuoi che muti un'attesa perché la risposta prima è stata deludente? C'è una fedeltà incrollabile, rocciosa, come una rupe solida in Dio. Non ritrae mai la promessa che ci affida. E allora queste parole diventano di una bellezza davvero grande. Signore, ma allora noi siamo il tuo tesoro, Signore. Allora questo è l'identikit in assoluto più profondo della nostra vita e della nostra persona. Allora la si comprende l'amarezza dell'espressione finale, la si comprende. Ebbene, in quel "ma non mi ascoltarono", ci cade addosso con il peso di un masso enorme. C'è un passaggio di commento di Martini che mi sembra di grande livello, è commento che palesemente nasce da un ascolto orante dalla pagina del profeta. Dice: il peccato amareggia Dio perché l'uomo non ha creduto alla sua promessa di gioia, non ha corrisposto alla sua alleanza, al suo disegno. Dio, infatti, non è semplicemente un padrone che verifica se un servitore ha o non ha eseguito un ordine, un precetto. Dio è un amico che ha investito affettivamente su di noi, come suoi amici. È uno sposo che ha investito tutto sulla sposa, per renderla gloriosa, bella, risplendente, felice. E ora si sente tradito. Per noi, conclude, è difficile capire che siamo il bene di Dio, il tesoro di Dio. Quel bene che Lui si è legato a noi al punto che la nostra riuscita è anche la sua. Il nostro fallimento è il suo. La nostra incorrispondenza è la sua delusione. La nostra pigrizia, la sua tristezza. questo, vedi, sei già dentro in preghiera, sei entrato. Qui la pagina scuote qualcosa di profondo e che sta in noi come qualcosa che attiene alle radici, ai perché, alle risorse più vere e genuine dell'esistenza. E in questo senso Geremia ci conduce davvero, quasi come uno scandaglio incessante, alle profondità più intime di noi stessi. E lui lo stava vivendo così, comunque, il suo tragitto di profeta, la sua avventura di uomo dedicato per intero alla parola. Traspare sempre questo livello autobiografico che carica di autorevolezza la parola che ci consegna, non solo perché trasparentemente ci dice che è la parola che Dio gli affida, ma perché affidandocela ci dice: io ci ho creduto, la mia vita si è fatta difficile perché ho creduto, ma questo è il mio vanto, Dio è il mio tesoro e io mi sento tesoro per Lui. Parole davvero grandi che ci toccano in profondità. Tra l'altro, e questa è anche un'ultima dimensione che fa anche da collante con la preghiera che abbiamo, il testo che abbiamo meditato ieri. Questo è vero anche in rapporto alla città, anche questa città, questo popolo in cammino è chiamato a diventare gloria, lode, appartenenza, vanto, tesoro di Dio. Ci ha chiesto di diventarne pastori, di essere guide che aiutano, ma questo allora ci supera da ogni parte, ma questa allora è una vocazione che ci coinvolge nella sua forma più radicale e profonda. Certo, è così, è vero, è vero. E qui tocchiamo con mano a quale livello di profondità l'ascolto della parola del Signore e la scelta di aderire ad essa davvero ci va via via conducendo. Come le affido e volentieri davvero queste riflessioni. Siamo la cintura di Dio, perché aderiamo a Lui e Lui aderisce a noi. L'immagine è folgorante, in attesa. Ce lo dice un uomo che se lo sentiva nella carne questo. La cintura aderiva alla sua carne, aderiva in profondità. Vado a concludere con due ultimi suggerimenti. C'è un'espressione di un salmo che sembra di grandissimo valore e bellezza. È quella del Salmo 15 o 16. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. E poi il versetto centrale. Il Signore è mia parte di eredità Il mio calice nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. È magnifica la mia eredità. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nella terminologia di lode, di preghiera, di un salmo, riecheggia in tutta la sua bellezza e imponenza il linguaggio di Geremia. Mi piace evocare due momenti, uno vissuto e l'altro letto. E di fatto chi è un po' di questa stagione, anche di età e di ordinazione, se lo ricorda, è il rito della tonsura, no? Era l'inizio del cammino verso, no? Era accompagnato dalla preghiera di questo salmo. E la mia classe di ordinazione ha avuto la fortuna di ricevere la tonsura dal nostro vescovo qualche mese prima che diventasse papa, da Montini. E per tutti noi è stato indimenticabile quel momento, e non tanto per il rito della tonsura, che aveva anche il suo carattere, soprattutto il post rito, assolutamente buffo, no? Ma la modalità, tra l'altro, è quando predicava e non aveva fogli, era straordinario. Una capacità di coinvolgimento, di passione, di profondità. Quella mattina tre o quattro volte ha scandito continuamente col pastorale alcune affermazioni forti che diceva e che stava dicendo, quando dice: ma voi cosa credete, che col gesto banale di tagliarvi una ciocca di capelli io adesso faccio un gesto di folklore? Ma io so che questo gesto vuol dire che voi appartenete al Signore e che voi siete l'eredità del Signore. Un momento che ci è rimasto indimenticabile, tra l'altro miracolosamente. Una vecchia zia di uno di noi, e in quel momento non era così facile, aveva un registratore, ma noi l'abbiamo saputo dopo tanti anni, perché gliel'ha data al suo nipote, appunto. E allora molto spesso, quando ci ritroviamo magari in occasione o nella vicinanza dell'anniversario di ordinazione, abbiamo voglia di risentire. Questo mi dice: il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Un'altra cosa, questa è lenta, ma magari già anche qualcuno di voi l'aveva conosciuta o la conosce. In un corso di esercizi che ha fatto a metà, mi pare, ricordo non esattamente la data, degli anni Ottanta, a Ratzinger, erano esercizi a preti, ha commentato in una meditazione questo testo. Probabilmente una cosa che gli appartiene talmente tanto che ricordo, l'avevo poi ritrovata e mi sono detto: ma io questo l'ho già letta, l'ho già sentita, e sono andato esattamente, l'avevo letta e sentita da lui, dal suo scritto, no? Nei primi auguri che ha fatto da Papa alla Curia di Roma, a un certo punto ripreso, quando ha evocato il suo viaggio in Germania, quello famoso anche dell'incontro dei Ratisbona, dove è successo il finimondo, o meglio, è successo quello che si sarebbe rivelato un finimondo, in quel momento lì non appariva un finimondo, no? E ecco, spiega questo versetto con l'acutezza e la puntualità che sempre ha, soprattutto quando fa le omilie, quando commenta davvero magari per un momento spirituale un testo biblico, e dice: Questo è il momento, questo salmo coincide con il momento in cui il popolo di Dio arriva nella terra promessa. Ma appunto giunti ci si disperde nella diversità delle tribù e allora bisogna assegnare un pezzetto di terra ad ogni tribù, perché questo pezzetto di terra diventi l'eredità di ciascuna tribù. Alle 12 tribù, però ne bastano 11 di pezzetti di terra, perché una tribù, quella di Levi, quella che serve al Tempio del Signore, non ha bisogno della terra. La sua terra è Dio, il suo suolo è Dio, la sua eredità è Lui. Beh, questo è un testo ed è un commento di grandissima efficacia. E noi ci accorgiamo perché non ci sentiamo mai fuori lunghezza d'onda quando preghiamo i salmi. Dobbiamo a volte ritrascrivere i linguaggi, le simbologie, le terminologie, ma dentro l'anima è già catturata dalla novità dell'Evangelo. Ed è vero, la tua eredità è il Signore, la nostra terra è Dio, non solo la nostra terra è di Dio, ma Dio è la nostra terra. Una sottolineatura ancora più profonda e intensa. Da ultimo, quando pensiamo a tutto questo, all'interno dei nostri vissuti di città, all'interno del nostro camminare in quella che ieri abbiamo chiamato la città secolare, e quando la pensiamo qui ci accorgiamo che all'interno di queste mura si giocano le sorti le più vere di un cammino di popolo, di un cammino di chiesa. E allora come abitarla, questa città secolare? Rivendicando un'orgogliosa distanza, quasi con la preoccupazione di non farci contaminare, o invece vivendo una radicata appartenenza al Signore e al suo Vangelo, che ci fa capaci di essere tramite dei linguaggi veri e vissuti delle beatitudini del Regno. La differenza cristiana, dice un libro diventato noto di Enzo Bianchi, sta nell'appartarsi o nel dire il sapore, abitando una città secolare. Ecco, tutto questo come ci può aiutare questa mattina a pregare? Vedete, credo non facciamo fatica a sentire una continuità, ecco. Certo, ci accorgiamo che non stiamo inventando noi lo schema degli esercizi. È la pagina del profeta che ci conduce in questo cammino, lo determina e lo connota. Ma questo mi pare più bello. Cioè, io non sarei capace adesso di scegliere un titolo per gli esercizi. Che tema fai? Questa è la domanda. Anche la FIES me lo chiede sempre. E forse si è abituata alla mia risposta dicendo sto pensandoci. Ma anche perché non sono capace di dirglielo. Perché più che un tema vai a cercare un ascolto, non un tema. Un ascolto che è un libro della Scrittura, che è l'avventura di un credente, che è l'Evangelo del Signore, che è il dinamismo missionario di Paolo, ma vai ad ascoltare, ma dopo non scegli il tema, dopo te lo fai indicare dalle pagine che ascolti, e questo mi sembra molto più liberante. Io non sono capace di scegliere il tema degli esercizi, anzi, mi pare di non averne il diritto, perché non li scegliamo noi i temi, ci facciamo dire dalla parola la possibilità di sentirci condotti o plasmati dal Signore che ci accompagna. Bene, buona preghiera allora anche stamattina, anche oggi, una giornata feconda. Stamattina le suore un po' mi hanno confermato, allora gli ho anche detto che abbiamo vistosamente gustato i dolci, tant'è che non ce n'è più, e quindi non è, siccome sono state le più giovani a prepararle, allora era giovane la stamattina di turno per un momento il servizio piccolo in sacristia, e allora gli ho confermato, domani mattina verremo a celebrare, ecco, faremo così domani mattina, non celebriamo insieme le lodi, anche perché loro mi pare che ce l'hanno alle 6:30 giù di lì, no, per carità, magari noi siamo già su da tanto tempo, non lo so, ma però è meglio con questo tempo che c'è, ecco, è meglio, ecco, comunque noi ci troviamo giù un po' di minuti prima delle 8 giù chiesa al Carmelo, ricordiamoci di portare noi camice e stola, quello che usiamo qui, se anche non è il nostro, l'abbiamo preso da casa, lo portiamo, poi lo riportiamo. Però appunto teniamo libere le lodi, normalmente non entro le 9:15, forse anche prima, 9:20, no, abbiamo terminato, no? Allora possiamo venire su, c'è la colazione, appunto, se qualcuno prende qualcosina prima, come al solito, molto libero, ma c'è la colazione, Stefano la prepara per quell'ora, e poi slittiamo la meditazione alle 9:30.